come salmo di apertura, il salmo 97-96. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
Nubi e terre lo accolgono,
davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici.
Se si accolgono i cristiani in un mondo, crede sussulta la terra.
I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra.
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli, si prostrino a lui tutti gli
dèi. Ascolta Sion e ne fruisce, esulta la città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
O chi ama il Padre, o chi ama il Signore, colui che custodisce la vita dei suoi fedeli, gli strapperà dalle mani dei nemici.
Una luce si è levata per i giusti, gioia per i retti di cuore.
Rallegrati i giusti nel Signore,
gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
La volta scorsa siamo entrati nel cuore del Vangelo, che è rappresentato da Pietro, e che capisce la cosa fondamentale, che è il Signore a dare la vita per lui, mica lui per il Signore, e ciò che lo salva non è la sua bravura, ma questa misericordia del Signore verso di lui che sbaglia. Ecco, e Pietro poi scoppia in pianto, e il pianto di Pietro è un po' il suo battesimo, la sua purificazione del cuore e degli occhi, e poi Pietro scompare di scena, perché il seguito del Vangelo va visto con gli occhi di Pietro dopo il suo pianto. E il seguito del Vangelo rappresenta, abbiamo letto un salmo della regalità, Signore regna, l'abbiamo scelto perché il seguito del Vangelo si svolge come un cerimoniale di corte, in cui uno veniva proclamato re, c'era l'editto che lo proclamava re, c'era poi l'incoronazione nel palazzo, poi c'era il corteo trionfale attraverso la città con tutti i nemici dietro che aveva vinto, gli altri contendenti, poi veniva intronizzato e sul trono sgozzava tutti i nemici e diceva: mo sono io il re. E allo stesso modo si svolge il Vangelo. Gesù è proclamato re, il suo editto gli proclama e la condanna a morte. La sua incoronazione nel palazzo è di spine. Il suo corteo è la via Crucis. Il suo trono è la croce dove dà la vita per i nemici. Può sembrare tutta una burla questa regalità, per il re suona una burla. In realtà, con gli occhi di Pietro vediamo che questo è il vero re, il re, il vero uomo realizzato che salva. L'altro è un re da burla che fa il male. Quindi i brani che seguono sono una disinfezione del virus che abbiamo nel programma dell'uomo, perché il re rappresenta l'ideale dell'uomo, l'uomo ideale, l'immagine di Dio, quello che può tutto quel che vuole. Ecco, il vero uomo realizzato non è quello che mette i piedi sulla testa degli altri, uccide i nemici, ma esattamente quell'uomo talmente libero da dare la libertà a tutti e da amare fino a quel punto con un amore più grande della vita che c'è. questa è l'immagine di Dio, questo è l'uomo libero e questo è l'uomo che libera gli altri, perché ognuno di noi è re. Per questo Dio non voleva che Israele avesse un re, perché avere un re che ti domina è rinunciare a Dio di cui sei immagine, perché sei libero, rinunci alla tua libertà, rinunci a Dio. Quindi qui ci si presenta il vero re che ridà all'uomo la sua dignità, la sua libertà, ed è un cammino progressivo che stasera vediamo. Allora il processo davanti a Pilato, dove escono degli aspetti molto interessanti, soprattutto l'aspetto della sua legalità e poi come viene condannato.
Dopo il processo davanti alle autorità, diciamo così, religiose, processo davanti alle autorità, diciamo pure così, civili. Se non è da definire, stavo pensando chi è stato maggiormente colpevole, per dire che sia le persone religiose, sia le persone, diciamo, civili, tutti noi l'abbiamo condannato. Marco capitolo 15, 1:15. E subito all'alba, facendo consiglio, i sommi sacerdoti con gli anziani e gli scribi e tutto il sinedrio, legato Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E lo interrogò Pilato: tu sei il re dei giudei? Ora egli rispondendo gli dice: tu dici. E lo accusavano i sommi sacerdoti di molte cose. Ora Pilato di nuovo lo interrogava dicendo: non rispondi niente? Guarda di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più niente, così che Pilato si meravigliava. Ora per la festa liberava loro un prigioniero, quello che richiedevano. Ora c'era quello chiamato Barabba, legato coi rivoltosi, che nella rivolta avevano fatto un omicidio. Ora, salita la folla, cominciò a chiedere, come sempre faceva loro. Ora Pilato rispose loro dicendo: volete che vi liberi il re dei giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Ora i sommi sacerdoti sobillarono la folla che piuttosto liberasse loro Barabba. Ora Pilato di nuovo rispondendo diceva loro: che dunque farò di quello che dite il re dei giudei? Ora quelli di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ora Pilato diceva loro: che ha fatto di male? Ora quelli oltre misura gridarono: crocifiggilo. Ora Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso.
Abbiamo visto due volte fa il processo religioso di Gesù, condannato come figlio di Dio, perché è una bestemmia che Dio sia così. E questa sera lo vediamo condannato come re, perché un re così è assurdo. Ed è interessante che oltre il processo religioso c'è un processo politico. Cosa ha a che fare la religione con la politica? L'uomo è animale politico, cioè è relazione. Nelle sue relazioni o realizza la sua immagine di Dio o la perversione dell'immagine di Dio. Quindi è molto importante la politica. Non è che la politica è politica e la politica è sporca e si fa sporca comunque. È un modo per giustificare che bisogna farla male. No. Che modello di uomo c'è sotto? Che modello di re? Che ideale di uomo porti avanti nelle tue relazioni con gli altri? corrisponde all'idea che hai di Dio, perché il re corrisponde appunto al Dio in terra. Che immagine hai di Dio? E Gesù dice chiaramente a Pilato in Giovanni, che gli chiede se il re, dice sì, io sono re. Ma il mio regno non è di questo mondo, però è in questo mondo. E sono il re che è venuto per testimoniare della verità, mentre il vostro re è venuto per fare menzogna. Quella verità che fa libero l'uomo. Cioè Gesù in quanto re ci fa vedere l'uomo vero. E la vera libertà dell'uomo è acquistare la verità su di sé, che dovrebbe essere rappresentata dal re. E allora la condanna di Gesù come re è proprio il risvolto vero e per l'uomo e per le sue relazioni della scoperta del nuovo Dio. Un Dio così, noi siamo immagini di Dio, corrisponde un uomo così. E adesso entriamo nel tema appunto del re e dell'umanità di Gesù, che modello ci propone anche nei nostri rapporti. E tra l'altro è interessante, se vi capitasse di leggere un libro che si intitola Crucifige la democrazia, fa un'analisi di questo testo di Tag Rebleski, è interessantissimo, e pone questo testo un po' come base anche così, di una società democratica che per sé non è detto che è fondata sul principio del popolo, perché il popolo vive crocifisso, non è dato sul consenso, il consenso lo puoi ottenere comunque, è data da qualcos'altro. E certamente abbiamo presente questa scena in vari quadri nella Via Crucis, la condanna di Gesù. Si vede lì un uomo solo, è la solitudine grande, è l'unico uomo che resiste a tutta la folla, a tutti i re, a tutti i sommi sacerdoti, resiste come uomo. E ci fa vedere cos'è l'uomo. Allora, va visto con gli occhi di Pietro. E chiediamo un po' di entrare adesso.
E subito, all'alba, facendo consiglio, i sommi sacerdoti con gli anziani e gli scribi e tutto il sinedrio, legato Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato.
Qui abbiamo tutto il consiglio, i protagonisti sono i sacerdoti, gli anziani, gli scribi, che consegnano l'autorità religiosa all'autorità civile. E è interessante come è confezionato il figlio dell'uomo, è legato e consegnato, è un pacco. D'ora in poi Gesù non farà più niente, sarà consegnato dall'uno all'altro e passerà per tutte le mani. Il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani degli uomini e ne faranno quello che ne faranno. E passerà dalle mani dei capi religiosi alle mani dei capi politici. In Luca Pilato lo passa anche a Erode, consegnato nelle mani della folla, consegnato nelle mani di tutti, consegnato alla fine nelle mani di Giuseppe d'Arimatea. Ormai chi è il Signore? È uno che si mette nelle mani di tutti. Legato, consegnato. Legato, portato via, consegnato.
Sto pensando, dicevi prima, che la scena va guardata, va contemplata con gli occhi di Pietro, con gli occhi del discepolo. E è evidente che il discepolo resta scandalizzato. Non può non restare scandalizzato, perché tutto ci si poteva aspettare perché finale di questo tipo, cioè Gesù che aveva dominato, per dire, la tempesta, capitolo 4 in mente, Gesù che aveva guarito gli ammalati, aveva risuscitato anche dei morti, aveva dato da mangiare, aveva... è inattivo. Ecco, l'impressione è proprio che sia un oggetto che è spostato da una mano all'altra, che prende il possesso da un'autorità e dall'altra. E dicevi all'inizio, qui siamo entrati nel vivo dell'Evangelo. Il vivo dell'Evangelo, cioè della buona notizia, è che il Figlio di Dio, fatto uomo è in questa situazione. Che buona notizia, che Vangelo è questo.
Ecco, vediamo allora l'interrogazione di Pilato.
E lo interrogò Pilato: tu sei il re dei giudei? Ora egli rispondendo gli dice: tu dici.
Ecco, la domanda è determinante: tu sei il re il Messia, e il Messia promesso, quello che avrebbe liberato il popolo. Ecco, Gesù legato, portato, consegnato, è il re, l'uomo libero, rappresentante di Dio che libera gli uomini. Sembra una contraddizione, è la contraddizione da capire. Da cosa è legato, da cosa è portato via, da cosa è consegnato questo figlio dell'uomo? Dalla nostra violenza, dal nostro male, dalla nostra cattiveria. Da cosa ci libera? Ci libera dalla violenza, dal male, dalla cattiveria, perché non ce lo restituisce e ha la forza di portarlo su di sé. Questo è l'uomo libero. Talmente libero dal male da saperlo portare, talmente capace di amare da non rispondere alla violenza con violenza. Mentre noi abbiamo il modello di uomo riuscito, che è il più violento, quello che ne fa fuori di più e fa le scarpe a tutti, e per questo stiamo tutti male, nessuna relazione è più vera, e ogni relazione è solo di dominio, di oppressione, di violenza, una relazione di morte. La sua è una relazione di vita, fino a saper dare la vita. Questo lo posso solo lui che è Dio, però. Lui quindi è proprio re, e mette in crisi ogni re così. Ancora dopo 2000 anni, se ricordiamo Ponzio Pilato, lo ricordiamo nel Credo. Se no, neanche nessuno più si accorgerebbe che è esistito. Così tutti i re sappiamo che ci sono perché datano le guerre, le conquiste, le uccisioni, le violenze. Sono la storia del male dell'uomo. Perché? Perché c'è un falso ideale di uomo, che poi si realizza nella politica, nella relazione della città, nelle relazioni da quelle più semplici a quelle più complesse. E Gesù, quest'uomo così, libera politicamente l'uomo. Propone il modello vero di non violenza, di amore, di non rispondere alla violenza con violenza. È l'unico uomo libero. Se Gesù avesse fatto un'insurrezione come hanno fatto tanti altri, poteva anche riuscire, avremmo avuto un imperatore più tremendo degli altri, ma non avrebbe cambiato nulla. Avremmo avuto il re di turno, l'imbecille di turno che fa fuori gli altri e tutti dicono che è bravo. Fino a quando riescono a farlo fuori ne mettono su un altro uguale, peggiore, e avanti all'infinito. Lui invece proprio testimonia la verità, per questo è te. La verità dell'uomo e la verità di Dio. La verità che nel profondo del cuore di ogni uomo è il bene, la non violenza, la non aggressione, l'accoglienza, l'amore, la comprensione. Testimonia questa verità che ci fa liberi, ci fa esistere. E questa non è solo un pio sentimento, governa le relazioni, quindi anche le relazioni c'è la politica. E oggi comprendiamo che il sistema di violenza che abbiamo eretto, una volta forse il re più potente, ecco, mi ricordo quando c'era Amin in Uganda, che faceva fuori tutti e dava da mangiare ai suoi ministri, un altro ministro fatto fuori se non facevano bene, tutto sommato funzionava meglio di dopo, dove mancava l'uso. Perché la violenza del più violento conteneva quella degli altri in un ambiente limitato. Ora comprendiamo però che la violenza non contiene più la violenza nel mondo. Oggi abbiamo una violenza tale da distruggere tutto il mondo. Quindi se vogliamo rispondere a violenza con violenza, presto o tardi ci sarà uno che dice: vabbè, tu sei la stata più potente del mondo, siete tutti reati contro di me, eppure c'ho anche le armi chimiche e vi faccio prepartire. Oggi lo possiamo fare, e lo faremo per imbecillità. Cioè la violenza ormai scopre, si leva la maschera e mostra il suo volto satanico. Non è per la vita.
la storia è progressivamente la rivelazione della stupidità del male. Oggi comprendiamo che questo è che testimonia della verità che fa libero. Forse prima non lo si capiva bene, c'era bene. Cristo ha fatto così, non comprendiamo bene perché, ma insomma, poi facciamo stesso qualche crociata, perché lui chiude un occhio, infatti non si è sfogato con violenza neanche su di noi. Però c'è una comprensione, una liberazione nella storia del male, ecco, che fa apparire la verità di quest'uomo, cioè del bene, e dove sta la vittoria. Questo è il re, l'immagine di Dio, l'uomo libero, l'uomo realizzato, l'uomo che libera gli uomini dal male che hanno dentro. E tutti gli altri, no? Tutti noi altri, non facciamo altro che moltiplicarli, ricevono una violenza, la restituiscono, e sono due almeno, più gli interessi, in attesa che poi torni con altri interessi, e l'accumulo cresce a dismisura. Oggi vediamo che il mondo è dominato da una violenza tale che è una polveriera unica, forse solo di polvere da spara, niente. Comprendiamo la verità di questa regalità. Questo re rappresenta Dio, è quel Dio di amore, di tenerezza, di misericordia, di vita, che non giudica, non condanna, non risponde al male col male, ed è così tra gli uomini come uomo, come modello anche di rapporto tra le persone. E su questo bisogna tirare delle conseguenze anche. Se su quel modello sono le nostre relazioni di lavoro, di società, di rapporto con i poveri, con il terzo mondo, con gli immigrati, che tipo di... E, cioè, quando si parla di fede, se la fede è che Dio è padre, è che siamo fratelli. Se neghiamo la fraternità all'ultimo degli uomini, noi rinneghiamo Dio, rinneghiamo di essere figli di Dio. Quindi sono conseguenze anche molto grosse, pratiche, anche l'impostazione della concezione del mondo, della politica, dei rapporti, altrimenti finiremo tutti schiacciati dalla nostra violenza. Cosa che probabilmente anche capiterà, però diremo, ah, aveva ragione, Kyrie eleison, va bene. Basta anche l'ultimo secondo di resipiscenza, però potremmo anche vivere meglio. Tu dici, dipende da come lo capisci, posso, non come pensi tu però. In Giovanni c'è uno sviluppo di questo tema. Anche Matteo dice, se volevo potevo difendermi con 12 legioni d'angeli. Subito i tuoi scomparivano tutti, e invece no, perché la verità è un'altra. E adesso vediamo cosa, com'è trattato un re così.
E lo accusavano i sommi sacerdoti di molte cose. Ora Pilato di nuovo lo interrogava dicendo: non rispondi niente, guarda di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più niente, così che Pilato si meravigliava.
Ricordate come nel processo precedente il silenzio, anche qui è sottolineato due volte, che lui tace, non risponde niente, fino a suscitare la meraviglia di Pilato. E dicevamo già che questo silenzio è una parola grandissima, rivela Dio. Perché? Perché se Gesù avesse risposto alle accuse, poteva convincere gli altri ad aver ragione lui, perché era innocente di tutte le accuse. E allora l'accusatore doveva portare su di sé la condanna che sarebbe toccata a lui. E che vuol dire che allora la morte sarebbe toccata a tutti quelli che l'accusavano, e a tutti quelli che pensavano come quelli che accusavano, cioè a tutti noi. E lui tace. Cosa vuol dire il suo silenzio? Questo silenzio è la sua regalità. Lui non risponde, perché se rispondesse noi tutti finiremmo in croce. E allora tace, in croce finisce lui. Questa è la sua regalità, la sua misericordia. Quindi questo silenzio rivela la parola più grande di Dio, la sua misericordia. sua grande maestà.
Su questo silenzio eloquente nel cosiddetto quarto canto del servo del Signore, Isaia 53, si dice proprio: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Adesso vediamo nella scena seguente, qui si conclude la prima scena che rappresenta il re. La seconda parte, cosa fa questo re per noi? E allora ciò che avviene a ciascuno di noi è rappresentato dalla scena di Barabba, e vediamo.
Ora per la festa liberava loro un prigioniero, quello che richiedevano. Ora c'era quello chiamato Barabba, legato coi rivoltosi che nella rivolta avevano fatto omicidio. Ora, salita la folla, cominciò a chiedere come sempre faceva loro. Ora Pilato rispose loro dicendo: volete che vi liberi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia.
Allora immaginiamo questo Barabba. Bar Abba vuol dire figlio del padre in ebraico, Bar Abba, è il nome che si dava ai figli di nessuno, sarà pur figlio del padre. Ecco, questo Barabba rappresenta tutti noi che siamo figli di nessuno, perché siamo omicidi, fratelli di nessuno, ribelli, in carcere, in attesa dell'esecuzione finale, è la condizione umana. Non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo, ma nel frattempo facciamo male agli altri, a noi stessi, aspettiamo che sia la nostra ora di finire. Detta in modo molto semplice. Ecco. Gesù, che è il figlio del padre, diventerà figlio di nessuno e porta su di sé la condanna, e Barabba diventa veramente Barabba, figlio del padre. Cioè, in questo Barabba si rappresenta il significato del silenzio di Cristo e della sua morte. Lui prende la nostra condizione di figlio di nessuno, di violenza, di maledizione, di omicidio, e fa la fine del malfattore. E noi in confesso cosa ci capita? Quel che è capitato a Barabba. Cos'è capitato a Barabba? Allora lì il giorno di Pasqua si aspettava, perché era importante compiere le esecuzioni quando c'era gente, in modo che desse un spettacolo come deterrente. Si aspettava che fosse il suo turno ed è graziato. Non sa perché, non sa per come, è salvato dalla morte. E questo innocente muore al posto suo. È la grazia pasquale. A ciascuno di noi capita così, che Cristo è morto per me, quel che ho capito anche Pietro. E io divento figlio del Padre perché mi ha testimoniato l'amore del Padre infinito per me. E lui porta su di sé la mia condanna. Che il male c'è, qualcuno lo paga pure. Se nessuno lo paga, cresce. Cioè, il male c'è. E la salvezza è questo fatto. È già capitato, magari Barabba non si è neanche reso conto del perché, del per come, rappresenta tutta l'umanità che è già salvata dal figlio. E ancora non sa perché, poi capirà. Se capirà, se non capirà dopo. Capirà che davvero lui è figlio del padre, può diventare fratello degli altri, può non essere omicida, può non essere ribelle, può avere rapporti positivi con gli altri, può essere fuori di prigione, non legato, ma libero, e non in attesa di esecuzione, ma in attesa di vivere davvero una pienezza di vita. È il concetto di grazia pasquale ed è il significato della morte di Gesù, vita per vita, con la sua vita ci ha dato la vita. Questo suo silenzio, questo suo modo di essere re, ci ha dato la libertà, ci ha fatto uscire dal carcere della violenza, ci ha perdonato il nostro omicidio, la nostra violenza ricade su di lui, non ce l'ha restituita. È lui l'innocente che muore, mica l'uccisore. se volete è uno scandalo, perché dovrebbero liberare Gesù in termini di giustizia. Bene, se si liberasse il giusto sarebbe libero solo Dio, noi tutti saremmo condannati dalla nostra violenza. Invece il grande mistero è questo. È il grande dono pasquale, la grazia. Quando diciamo la grazia pasquale, essere graziato. Non perché l'ho meritato, è una grazia. Io avrei meritato, ero in carcere, aspettavo il giorno dell'esecuzione, a 60 anni mancano poche decine d'anni ancora, no? È quel che si attende ogni uomo, e invece no, ogni uomo è figlio del Padre, grazie a questo amore, testimoniato da quest'uomo, che ha ridato a ogni uomo la sua libertà, la sua dignità, di scoprire chi è attraverso il suo atteggiamento di amore, di non violenza, di dono totale, che è poi la verità profonda di ogni uomo figlio di Dio. E poi il Vangelo non sarà altro che annunciare questo fatto avvenuto a ciascuno. E ciascuno farà l'esperienza di Barata. Ci vorrà tutta la vita a capirlo, ma lui gli è capitato, anche se non l'ha capita, gli è capitato. Quel venerdì di Quaresima doveva essere condannato a morte, lui è vivo. E l'altro era chiaro che era un povero scemo innocente, non si vedeva, neanche si difendeva.
E su questo punto vorrei portare l'attenzione proprio vedendo Gesù, non è giusto dire chiuso nel silenzio, ecco Gesù che tace, e vedendo Gesù che appunto si sente posposto a Barabba. Ecco, quello che avviene è un fatto strano, perché uno è tenuto anche a difendersi, non solo può, ma deve anche difendersi. Gesù non si difende. E questo dimostra che è davvero Signore, cioè è il re che diceva appunto Silvano, l'uomo libero, Signore, perché serve? Signore come la intende lui? Mi viene in mente allora quello che abbiamo sentito qualche capitolo addietro, cioè al capitolo ottavo, nel versetto 35, là dove si dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ecco, noi tentiamo di salvare la propria vita. Barabba certamente lì ha sperato che capitasse lui. Ma si può sempre sperare, anche contro ogni ragionevolezza, così. E invece Gesù dà la vita. E allora Barabba sarà libero, sarà figlio del Padre, generato a questo punto come uomo libero.
Tra l'altro, come vedete, è un racconto teologico, cioè per spiegare il significato della morte di Gesù si usa questa scena esemplare, molto sintetica, per rappresentare appunto questo Barabba, siamo ciascuno di noi che non siamo figli di Dio, che sarebbe nostro padre, non lo conosciamo. Lo conosciamo attraverso il figlio che si comporta da fratello fino a quel punto. Allora conosciamo il padre, che è suo padre ed è anche mio, attraverso questo amore assoluto.
Intermezzo musicale. No, notavo quella espressione al versetto 9, Pilato che dice: volete che vi liberi? Cosa può fare Pilato? Cosa può liberare? Perché qui c'è tutta una specie di inconsapevole, o forse anche un po' consapevole, ma non del tutto. Certo non è una responsabilità di queste persone, c'è una responsabilità globale. Comunque, qui si ha l'impressione da parte delle autorità religiose, da parte delle autorità civili, di essere liberi di disporre, per dire, di Gesù. Invece non si dispone nulla, si è come prigionieri di un gioco che si è avviato e che non si può fermare. È Gesù solamente che può liberare. Pilato dice: volete che io vi liberi? Sarà Gesù che libera come Barabba, così ciascuno di noi.
Pensate anche al gioco, no? E il gioco di Pilato. Lui pensa di essere rappresentante dell'imperatore, di avere il potere. alla fine lui è in balia della folla, non ha nessun potere, fa ciò che non vuole. Quindi alla fine il potere non riesce neanche a fare ciò che vuole. L'unica volta che vorrebbe una cosa giusta, liberare l'innocente, neanche ci riesce. Bel potere. C'è una presa in giro anche molto forte del potere. Poi tenete presente che questi testi erano testi un po' segreti, nel senso che erano scritti dai cristiani durante la persecuzione da parte dell'imperatore romano, quindi non potevi dire chiaramente che potere avete, cosa state facendo, però lo dice chiaramente lo stesso. Se è questo il potere che avete, preferiamo il nostro potere che è l'opposto di questo. Questo è pure impotenza, non riesce neanche a fare il bene che vuole e fare il male che non vuole, l'unica volta che vuole qualcosa di bene. Gran potere. Che è interessante quello che dice Filippo, proprio il potere alla fine è giocato dalla sua immagine, cioè dal consenso o dal dissenso. E questo è manovrato dall'invidia, lo dirà subito dopo al versetto decimo.
Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Ora i sommi sacerdoti sobillarono la folla che piuttosto liberasse loro Barabba.
Ecco, interessante, si dice il motivo della condanna di Gesù, è l'invidia. Come Giuseppe per invidia dai fratelli fu consegnato e salvò i fratelli, come per invidia entrò la morte nel mondo, l'invidia è il principio di tutti i mali. Che cos'è l'invidia? Che mi dà fastidio il bene. Se l'altro sbaglia, abbiamo subito un moto di compiacimento, dai, siamo sinceri, diciamo, è umano anche lui come me. Se l'altro fa bene, il bene ci dà più fastidio del male, e questo è il male. Perché vorrei averlo io, invece no, il bene è l'altro. E mica ce l'ho, è un dono suo. E l'altro stesso è dono, non è oggetto di invidia di possesso. Dio stesso è dono, non è oggetto di invidia. E se anche io fossi in paradiso e dicessi a un dato punto, guarda quanto è grande Dio, quanto è bello, io sono così piccolo, sarei all'inferno in quell'istante, avrei invidia. E se io fossi all'inferno, bello nelle fiamme, arrosto, e guardassi in cielo, oh che bello Dio, oh che bello, sarei già in paradiso. Godere del bene altrui si chiama amare, si chiama essere uomini liberi. Vedere anche il bene e soffrirne è l'inferno, peggiore. E l'invidia è qualcosa di molto grosso. È la radice dei mali, cioè dà fastidio il bene. Se dà fastidio il bene, cosa vuoi il male, chiaro?
Sott'occhio quell'affermazione della Sapienza, nel libro della Sapienza, il capitolo secondo, versetto 23-24, sì. Dio ha creato l'uomo per l'immortalità. Lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo divisore e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono.
Ecco, leggiamo il seguito molto brevemente, che ci siamo fermati sul resto, quindi finiamo il brano.
Sì. Notate la roba, semplicemente il fatto che usa, invece che il popolo, usa il termine la folla, insomma i sacerdoti sopillarono la folla, tornerà anche sotto, ecco la folla è qualcosa di, cioè non è il popolo che ha il termine, ha un'accezione positiva, la folla è come dire il popolo ma degradato, cioè proprio animata da altro che uno spirito, per dire, che sa distinguere, che è umano. Sobillarono la folla. Ora Pilato, di nuovo rispondendo, diceva loro: che dunque farò di quello che dite il re dei giudei? Ora quelli di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ora Pilato diceva loro: che ha fatto di male? Ora quelli, oltre misura, gridarono: crocifiggilo. Ora Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso.
Allora è interessante, da chi è stato ucciso Gesù? Dai sommi sacerdoti, dagli anziani, dagli scribi, dai capi del popolo, dal potere religioso, poi dal potere politico di occupazione, poi da chi? Dalla folla. Cioè tutti. Perché? Perché di un re simile questa folla aveva gridato 5 giorni prima Osanna. Ora guida il crocifigio, perché di un re simile non sa che farsene nessuno. Ma che male ha fatto? È bravo, per questo va crocifisso. L'altro va liberato, lui va crocifisso perché è innocente, è l'innocente che deve pagare, ma non è sempre così. Chi paga la nostra ingiustizia? È chi la subisce, non mica chi la fa. Chi paga per le ingiustizie che facciamo noi in Lombardia e in Europa? Quelli che vogliamo mandare via da qui? Chi paga le nostre ingiustizie sociali? E quelli che sono in carcere, no? Chi paga tutti gli squilibri che noi creiamo? Quelli che emarginiamo dalla società? Sono loro i poveri cristi che ci salvano. Portano su di sé il nostro male. Sono loro più uomini di noi. Interessante, ancora il mistero di salvezza del mondo è fatto dai dannati dalla terra, dai poveri cristi. Ogni volta che l'abbiamo fatto uno di loro qualcosa, l'abbiamo fatto a Dio, ma soprattutto a noi stessi, perché questo salva me. Se aiuto il povero, non è che faccio un bene a lui, salvo me, perché divento per la prima volta figlio facendomi fratello, perché per sé è lui che mi salva, ma già salvato portando su di sé la mia maledizione, il male che faccio. E poi il minimo gesto nei suoi confronti mi salva doppiamente, perché mi rende figlio di Dio, perché lo riconosco come fratello. Ed è interessante, allora tutta la folla, tutti noi, e in queste folla che grida, ognuno è chiamato evidentemente a riconoscere la sua voce, anche Pietro di questo Messia non sapeva che farsi. E allora muore per tutti.
Sì, in qualche modo... Bisogna stare attenti a non chiamarci fuori, diceva, la folla gridava, io non ci sono.
Noi fossimo stati lì, almeno andavamo dall'altra parte.
Cioè Paolo a un certo punto, quando dice dei peccatori, virgola, dice dei quali io sono il primo. E allora veramente nel grido della folla, senza calcare le tinte, ma sinceramente, con verità, distinguere la nostra voce. Anch'io ho gridato crocifiggilo. No, ma io non sono portato perché. No. Nel profondo abbiamo una precisa responsabilità ed è bene che ci accorgiamo di avere una responsabilità. Cioè, perché è la condizione previa per poi sentirci salvati.
E voglio dire una cosa, no? I cristiani che non sentivano la loro responsabilità tra quelli che hanno detto crocifiggilo, cosa hanno fatto? Hanno ucciso 6 milioni di ebrei che l'avevano crocifisso poi uno, poi con motivo giusto. Solo quando so di averlo detto io, so per chi è morto, so chi è l'uomo libero, è quello che mi ama così, e so chi sono io, uno amato così, e cessa anche per me il male e la violenza, divento uomo libero, divento re. E quel che ha capito Pietro la volta scorsa, ora è chiamata la folla tutta. Ed è interessante che alla fine tutto esegue il disegno di Dio. Pilato soddisfa la folla, soddisfa Barabba, tutti soddisfatti, e Dio stesso è soddisfatto e dice, beh, almeno adesso tutti sono salvati. Perché? Perché tutti mi hanno preso nelle mani e tutti possono vedere come io mi lascio prendere e sono diverso da quel che pensavano loro, e anche loro sono miei figli, diversi da quel che pensavano di essere. Quindi tutto il problema è accorgersi di questo corpo nelle nostre mani, che ormai è consegnato sempre nella storia sotto il segno del figlio dell'uomo, che è questo.
Questo aspetto positivo sottolineato da Silvano ci consente di terminare anche in toni che sono dalla parola di Dio, quindi però positivi. Davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele, popoli, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse.
La cosa buffa, vedete, che tutto il male insieme organizzato dai preti, dai politici, dall'impero romano, dalle folle subillate, da tutto il diavolo che volete, alla fine non fa altro che salvare il mondo. Bello. È veramente grande Dio, attraverso il silenzio suo. Cioè, davvero questa è una scena regale dell'onnipotenza di Dio, che è legato, portato via, consegnato, poi flagellato, crocifisso. Ecco, evidentemente queste scene sono da contemplare all'infinito, no? Perché non è che si capiscono, e tantomeno una volta per tutte. È il mistero vero dell'uomo, questo figlio dell'uomo, il nostro re, il nostro signore, ed è la nostra salvezza.
Io ho qualche difficoltà a capire la cosa, la realtà dell'uomo e il piano di Dio, perché mi ha colpito il nome Elba Abba, cioè come interpunto, non solo per la sua occupazione, perché era un tramacato di un delitto, che poteva essere presentato a fianco di Gesù e per scelto di venire certo, ma mi colpisce il fatto che io ho preso la volontà degli uomini che stanno condannando da Pilato ai sacerdoti, alla folla, come illuminante, tutti i vogliono precisamente quello. Però allo stesso tempo adesso mi sembra di vedere molto di più il disegno di Dio, anche nella scelta del mondo, no? Cioè, lui è con quel nome sottolinea la funzione di Gesù, di essere il figlio di Dio. Come dicevate voi, diciamo, come un cambio di ruoli, chi doveva pagare non paga, però per forza non deve pagare il mio, quasi come non riesco a vedere quanto è la vita di Gesù.
Ecco, lasciamo perdere il nome, perché se avesse avuto un altro nome l'avrebbero taciuto, avrebbero messo lo stesso la scena dove si può giocare sul nome quando c'è, la realtà comunque è uguale, no? Se non gli avrebbero dato lo stesso quel nome l'avrebbero chiamato Barabba, non gli fa problema. Mentre invece il problema della libertà dell'uomo e della libertà di Dio, questo è un problema, ma come vedete l'interessante è... Se posso fare molte osservazioni. La prima è che non si sovrappongono, non si contrappongono. Sono di qualità diversa. Secondo aspetto è che l'uomo è libero. Boh, forse no, è schiavo della violenza. Sono due libertà diverse. C'è la libertà del re che domina, che rappresenta il concetto che abbiamo noi di libertà. La libertà della violenza, il più violento e il più libero di tutti, e la libertà di Dio che è esattamente il contrario. E lui con la sua libertà libera noi. Tra l'altro la libertà è un concetto che abbiamo abbastanza recente noi nella storia, ma non è quello il concetto di libertà. È la teorizzazione della schiavitù. Per noi l'uomo libero è quello che fa i cavoli suoi. No, questo non è la libertà, è la schiavitù della violenza, del male. No. Per Dio la libertà è esattamente il contrario. Essere libero da amare, per amare e servire e liberare anche l'altro nella sua schiavitù. Quindi dove sta la libertà dell'uomo?
viene dalla libertà di Dio. Prendiamo, dove sta la libertà del figlio? Il figlio non è libero. Se lo ami liberamente diventerà libero. Se lo ami gratuitamente sarà libero. Se lo accetti sarà libero. Così la libertà dell'uomo nasce da questo gesto di Cristo. Prima Barabba non è libero, è legato, schiavo. La folla non è libera, sono sacerdoti, non sono liberi, Pilato non è libero, tant'è vero che fa anche la cosa che non vuole, il nipote che aveva capito qualcosa di giusto. Quindi è interessante che il concetto di libertà, ecco, di quelli che eseguono il male, in realtà sono schiavi del male, della violenza, sono un gioco di violenza, come noi normalmente non siamo liberi, siamo schiavi di un gioco di violenza. La libertà è un punto d'arrivo. Anzi, Gesù ci libera proprio con questo suo atteggiamento. Mentre noi invece partiamo sempre da un concetto, non è che noi siamo liberi di fare quel che vogliamo, non è vero. Sì, siamo liberi di fare i campi di sterminio, di fare matare, di fare fascismo, di fare le dittature, di fare la dittatura adesso della tecnologia, del mondo. Cioè, siamo liberissimi, tra poco salterà tutto per aria, liberissimi, chiama la libertà questa. Libertà di sfruttare, di depredare il mondo, di finire le risorse del mondo, di creare sempre più ingiustizie, sempre più miserie, sempre più divisioni delle famiglie, e poi grande libertà. Questa è stupidità assoluta.
In termini più quotidiani, così meno drammatici, io credo così, cito l'esperienza, cioè una volta quando ero ragazzo pensavo anch'io di più, che la persona, l'uomo, io ero libero. Poi andando avanti con gli anni, venendo a contatto con le persone, con le difficoltà delle singole persone, delle famiglie, ci si accorge che i margini di libertà effettivamente sono pochi. E appunto la libertà, è vero, non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo. È una linea verso cui si viaggia. Forse pian piano, andando avanti, ci si può liberare, si è liberati. Ma è un cammino faticoso.
E il principio della libertà comincia quando si capisce la responsabilità, ti spiego. Qui nessuno è responsabile, e questo è il male. Del nazismo nessuno è responsabile, del fascismo nessuno è responsabile, tutte le cose. Dello stalinismo nessuno è responsabile. E questo è il male. Quando uno diventa responsabile diventerà come buon Hölzer che lo fa fuori, come Solzhenitsyn, eccetera, come Cristo. Ed è lì il principio della libertà, quando uno riconosce che è male quello che tutti facciamo, perché non va fatto così. E allora c'è la lotta per la liberazione dalla responsabilità che è ammettere la colpa senza proprio guidarsi, e cioè ammetti la colpa quando hai intuito la cosa buona. E la cosa buona lo intuisci davanti a quest'uomo che è lì, che non risponde con violenza, perché il bene, la libertà, è questa. Anche un ragazzo che avesse solo sperimentato violenza in tutte le parti, è chiaro che non è libero, è chiaro che farà violenza, quando comincerà a capire che sbaglia, quando vede uno che fa il contrasto nei suoi confronti. Allora dice, ma allora io potrei anche agire diversamente, allora comincia forse a interrogarsi, a sentire una certa responsabilità. Che c'è un gioco davvero negativo dove la libertà è il punto d'arrivo e c'è il cammino della liberazione e comincia con l'assunzione delle responsabilità. Non con le colpevolizzazioni. La colpevolizzazione ti lascia chiuso benissimo, anzi peggio nel meccanismo. Come vedete qui non ragiona in termini di colpa, non fa colpa a nessuno. E Gesù dice, perdona loro, non sanno quel che fanno. Ma questo è il vero male, che non sanno quel che fanno, almeno quando lo sanno. Viene fatto il racconto perché lo sappiamo che facciamo così. In modo che cominciamo a assumerne la responsabilità, ma davanti a questo amore, allora può. Io riconosco il peccato solo se è già perdonato, se no, se sono condannato, scusa, mi difendo.
ispirato, penso anche perché ci si comincia solo un pochino a intravedere qualcosa quando ci si rende conto di quanto siamo condizionati. E allora possiamo cominciare lontanamente ad essere responsabili, cioè secondo un po' l'etimologia della parola, la possibilità di dare delle risposte. Però è partendo proprio da questa consapevolezza che siamo condizionati. È il momento primo di libertà, ma proprio anche nella vita quotidiana, non possiamo muoverci, cioè non riusciamo a non essere, andiamo al supermercato, c'è la pubblicità, ci hanno fregato, non ci lasciamo fregare, no? È il condizionamento.
Dico il condizionamento, guardate questo brano che è interessante, no? C'è tutti i sommi sacerdoti, anziani e scrivi, tutti che si autocondizionano, però sono condizionati da Pilato, ma Pilato è condizionato da loro, il popolo è condizionato dai capi, ma i capi sono condizionati dal popolo. Barabba pure, perché voleva esattamente quel che voleva loro, è entrato in concorrenza e ha perso, ma è tutto lo stesso gioco di concorrenza in un'unica irresponsabilità, per cui nessuno è responsabile. Ed è questo il male. L'unico responsabile è quello che sta fuori, Gesù, e che lui risponde. Sì, è così che non si fa. E quindi deve subire le conseguenze del non fare così. E lì si arresta il male in questa responsabilità. Ma è bello vedere proprio il condizionamento reciproco. Il gioco è unico di tutti in questo brano, per la prima volta. Perché prima il popolo era favorevole perché pensava che Cristo sarebbe arrivato lui e finalmente avrebbero vinto loro, avrebbero fatto la dittatura del proletariato loro, che poi è meglio che comandino che ha già comandato, almeno ha già mangiato, perché poi è più feroce chi è appena arrivato, e poi gli altri inferociti arrivano loro ancora peggio. E invece qui svela il gioco segreto che tutti facciamo, ed è questo l'errore. Non è che cambiando i fattori cambi il risultato, no. E chi si spera solo di cambiare, quel ruolo lì lo prende un altro, chissà come lo farà. Per esempio, se il potere lo gestiamo noi di chiesa, noi preti, facciamo i templari, bravissimi. Faremo peggio di tutti gli altri perché avremmo anche l'avallo religioso.
Infatti somigliano una forma, no?
Quindi è interessante, no, questo gioco unico, e è interessante perché i pittori intuiscono, quando fanno questa scena si vede Gesù solo, con infinite teste sotto, eventualmente di spalle contro Pilato, che però è nessuno, è l'uomo, in una solitudine assoluta perché ha tutti contro. E fanno tutti lo stesso gioco, facciamo. Pietro ormai può vederlo perché sa che sta facendo lo stesso gioco. Ed è da qui che comincia la rivelazione vera del Vangelo dopo Pietro. E adesso sembra quasi tutto una burla, ma perché questa è una burla, scusa. Anche le folle non sanno che farlo, anche Barabba avrebbe detto guarda te, che pensacchiotti. Mi va bene a me, meglio così. Sembra tutta una burla, invece è la realtà. Da qui poi c'è il capovolgimento, perché sembra una burla è bello, buono, vero, liberante, perché sembra una cosa enorme che condiziona la storia e che sono tutto il mondo di valori, crolla come perfetta nullità.
Vorrei dire che di questo brano mi è colpito molto, da parte probabilmente il mondo di Gesù, che naturalmente era un assoluto. Quello che mi ha colpito è che Pilato sta proponendo di avere il coraggio di andare a questo problema, che non è vero, ma sono una seconda lato, o poveretto, non lo fa. Io penso che noi siamo, per esempio, anche a certe situazioni della vita dovremmo avere il coraggio di dire, insomma, non so,
vogliamo pastorare una persona, vogliamo giudicare, momento, e ne siamo si fa. Secondo me deve suicidarsi la persona che mi ha fatto pensare, perché è stato lui che ha dato contro correnti, quindi tutti il popolo, il povero, i tribi.
È interessante però una cosa, no? Sotto c'è un
gioco.
C'è...
No, ho detto bastonatelo voi. Non è una grande soluzione.
Cioè, è interessante che il potere, l'unica volta che intuisce la cosa buona, non fa altro che ordinare
l'esecuzione
della violenza, se non perché il potere si mantiene sulla violenza. È lui che deve crocifiggere, perché se lo fanno loro basta, lui è fregato, crocifiggono lui subito dopo. No, ma il coraggio per contrapporsi al popolo, per, secondo perché sono io che domina.
Secondo l'altro racconto è sua moglie, perché gli dice guarda che quello è giusto, e lui però non ce la fa.
Ma non è debole, è che il potere non può far diversamente, è sottilissima la cosa. Il potere è la violenza del popolo rappresentata in una, se si contrappone è fatto fuori lui, allora deve alimentare la violenza dell'altro mostrandosi più violento e ingiusto. Deve essere ingiusto il potere, che se è giusto si frega, non può più esercitare la violenza impunemente, dovrebbe essere onesto. Adesso vedo che magari c'è stato un certo interesse, allora il potere va esercitato così, no, non va esercitato così. Però va capito che è così, così anch'io sono così, ma non devo essere così. Cioè è veramente un problema di conversione radicale di modello, ecco.
Ma visto con questo taglio, mi sembra che Giuso venga fuori come in fondo, non il famoso agnellino con le zampette sotto che viene sempre.
Ma un leone grosso.
Ma appunto viene fuori come il personaggio che alla fine ha giocato veramente un gioco forte, perché ha fatto quello che in fondo voleva fare lui, insomma, ha costretto tutti gli altri ad andare verso la sua direzione.
Sì, è la forza di Dio, questa, l'amore. Che vince ogni violenza, davvero è il leone di Giuda questo agnello, che senza sbranare nessuno salva tutti dai loro sbranamenti, è vero, è grande la potenza di Dio, il suo far nulla risolve tutto il male che tutti noi facciamo con tutto il nostro agitarci, credendo di far bene tra l'altro, perché anche i sommi sacerdoti pensavano che era bene farlo fuori. Pilato dice forse è meglio liberare perché è giusto, e no, è meglio farlo fuori perché loro lo farebbero fuori lo stesso, se non lo ordino io perdo tutta l'autorità perché non sono io il padrone della vita e della morte, capisci? Anche il dittatore deve essere sempre più violento, vedevo nella guerriglia, sul popolo, arrivavano i guerriglieri più violenti dei governativi in modo tale che il popolo obbedisce il più violento, arrivavano gli altri più violenti i guerriglieri, se no seguivano gli altri, più violento da più sicurezza, anche perché se no ti taglia sicuramente la testa, quindi ti pieghi al più violento e se rinunci alla violenza hai già perso tutto. Questo è il potere sbagliato, il potere di morte dal quale è venuto a guarirci, perché è il nostro male che ci distrugge come persone, dai rapporti interpersonali ai rapporti più alti. Allora ha molto senso anche far politica per i cristiani con questo spirito.
Mi fascina questo potere della non violenza, no? Di, come il primo capo espiatorio della storia che un po' svela come è efficace uscire da quella logica per rendere evidente che è un'ingiustizia, per non so, ci sono tanti esempi nella nostra storia attuale, sono spagnola, ci sono questi obiettori che vanno in massa in carcere, si fanno incarcerare per rendere evidente che la legge di obiezione di coscienza spagnola è ingiusta, in modo che tutti quanti la popolazione aggredi alla causa, no? E in questo modo mi rendo conto che questi sono 2.000 anni dove uno capisce che questa è la strada per modificare la mentalità.
E poi c'è una cosa interessante, già che ha detto il capo espiatorio qui sotto. È interessante la teoria del capo espiatorio, che è fondamentale, dico, nel costituirsi della società, che quello che fa fuori più persone diventa capo, poi diventa deule e fai fuori il capo che espia tutte le malefatte di tutti, tutti si sentono puliti e c'è il nuovo capo che le ripete, che diventerà capo espiatorio, avanti all'infinito. Qui c'è il capo espiatorio, perché colui che espia è l'unico giusto, mentre gli altri giustamente li facevano fuori. Rovescia il capo espiatorio, per cui non c'è più bisogno di nessuna espiazione dopo. È abolito il sacrificio con il cristianesimo, perché il capo espiatorio produce vera violenza costante, perché nessuno si riconosce, è quello che siamo a posto. È molto, è una cosa che dopo 2000 anni stentiamo a capire, ma veramente è grande. E di questo re se ne parla ancora, e scomoda la coscienza di tutti i re, di tutti i governanti e di ogni persona, ma in senso positivo è grande. E oggi credo c'è proprio anche un disvelamento dell'imbecillità della violenza, che ormai ha un potere globale che prima non avevamo i mezzi per... Cioè il bambino distruggerebbe il mondo in un momento, se potesse. E noi eravamo così tutti. Oggi lo possiamo distruggere, realmente. Quindi è un fatto grosso. Per cui o prendiamo coscienza davanti a questo che la violenza è distruttiva e quindi cambiamo gioco, oppure lo cambiamo lo stesso, cioè che finisce, si cambia, c'è di nuovo terra nuova. Come abbiamo messo in croce Cristo, così metteremo in croce tutta l'umanità e capiremo che la salvezza non è metterci in croce, ma essere amati. Però capirlo già prima ti fa vivere veramente con la dignità di re, di figlio, e dà senso alla vita. E dà senso a ogni uomo il vivere così, e rispetti ogni uomo e capovolge tutti i criteri di valutazione correnti ancora dappertutto. Io direi interrompiamo qui e sì, ricontempliamo la scena questa settimana, che è utile.
Mi sento di concludere con, affermando, l'abbiamo colto credo, innanzitutto per la responsabilità da parte nostra, constatazione di come stiano le cose, cioè non chiamandoci fuori, e però ecco positivamente, ripeto, quello che si dice negli Atti, nel capitolo 4. In questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano, la tua volontà, avevano preordinato che avvenisse. Ecco, la salvezza. È una visione questa positiva, a caro prezzo della vita stessa di Gesù.